Allora, dicevo, questa sera inizia questa serie breve sul matrimonio e sessualità. Dicevo che questa prima serata è un po' aperta a tutti, proprio perché non entreremo nei dettagli specifici del rapporto di coppia e quindi parleremo in generale di questa realtà della sessualità e in funzione anche di quello per cui ci è stata data. E quindi poi nella seconda, terza e quarta potranno partecipare tutte le persone che sono sposate, sono state sposate, sono separate, ma insomma in qualche modo hanno avuto questa esperienza perché è importante poterla approfondire insieme alla luce del progetto di Dio. E così possiamo iniziare questa prima puntata. In una di queste puntate ci sarà anche Daniela, mia moglie, parlerà anche perché in questo campo credo che le donne sono abbastanza capaci di comprendere bene, anche perché, come vedremo, hanno una modalità diversa di vivere la sessualità e quindi è importante l'apporto femminile e quindi sarà lei a parlarvi. Prima di ogni cosa, è fondamentale ricordare che la progettualità che Dio ha per l'essere umano riguarda l'intero essere nostro, cioè spirito, anima e corpo. In Prima Tessalonicesi, dopo aver parlato l'Apostolo Paolo di non disprezzare le profezie, di ascoltarle, di ritenere il bene, eccetera, eccetera, fa un'affermazione molto forte, capitolo 5, verso 23, dice: Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un concetto importante che ci fa capire che la dimensione dell'essere umano nel progetto di Dio non esclude la fisicità, cioè il nostro corpo. Tante volte ci sono delle correnti che hanno un po' deviato verso lo spiritualismo e hanno pensato che il corpo umano in qualche modo è qualcosa da negare, è qualcosa da mortificare, è qualcosa da non tenere in considerazione, ma è importante capire che la progettualità di Dio non esclude la fisicità, non esclude l'essere ancora corpi fisici con delle spinte che fondamentalmente sono di carattere alimentare e anche di carattere sessuale, ma è qualcosa che fa parte di una dimensione trinitaria dell'essere umano. Quindi questo è importante capirlo. Il cristianesimo non nega l'importanza del corpo, anche se poi sottolinea il fatto che il corpo può diventare uno strumento positivo che collabora al nostro spirito insieme alla mente. Quindi, anziché essere quello a dettare legge, che detta legge, che comanda nella nostra vita con le sue spinte, e possiamo considerare le spinte istintuali, le spinte più forti del corpo, poi è importante capire come il corpo in un progetto di Dio assume un grande significato, un grande valore nelle varie espressioni di cui la sfera sessuale è una delle più importanti. Anzi, se non ci fosse l'esperienza spirituale, dobbiamo dire che la sfera sessuale è una delle energie più motivanti, più capaci di spingere l'uomo in una maniera più evidente, la donna in una maniera più sottile, verso dei traguardi, degli obiettivi, chiaramente fantasticati in maniera diversa. La donna, il principe azzurro, l'uomo, no, non la principessa turchina, ma con altro tipo di fantasia, un po' più materiale. In questo vedremo che la modalità di percepire il sesso opposto è un po' diversa nell'uomo e nella donna. Quindi è fondamentale capire però come la corporeità, vedremo meglio tra breve, si pone in questa trinità umana, proprio perché senza che ce ne rendiamo conto, la fisicità nella dimensione in cui noi viviamo tante volte prende il sopravvento, e questo capite bene perché, non solo perché viviamo in un mondo dove la parte estetica è quella più importante, quindi quella che appare, quello che si vede, e lì chiaramente i chirurgi estetici ne hanno un grande beneficio, e non solo, e tutti quelli che si occupano di estetica, perché noi siamo molto preoccupati dell'immagine esteriore, e non è una cosa cattiva, però capite bene che spesso il culto dell'esteriore, il culto del fisico, può farci ignorare le altre dimensioni, che sono quella mentale, quella delle emozioni, che purtroppo sono sempre più in crisi, anche quelle sono in grande, diciamo, conflitto, in grande tensione, e soprattutto la sfera spirituale. Anzi, voi troverete che la cultura del sistema in cui viviamo considera importantissimo il corpo e dice: io mi devo prendere cura del mio corpo in tutte le sue esigenze, in tutte le sue spinte. Poi, quando soddisfo tutte le spinte del mio corpo, allora mi accorgerò di avere un'anima, una psiche, ma poi, alla fine, dopo essermi occupato pure dei miei bisogni emotivi e affettivi, allora, se trovo un po' di spazio, mi occuperò della natura spirituale. Questo purtroppo è quanto di più sbagliato può avvenire, perché se noi leggiamo nella Genesi, cominciamo ad vedere questa affermazione di Dio che dice, capitolo 1, verso 26, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E quindi quello che Dio ci dice fin dalla Genesi è che la natura più profonda che mette nella vita di un essere umano è l'immagine di Dio, e non certamente l'immagine fisica di Dio, anche se un certo modo di intendere la religiosità, voi sapete che ha dato molto più valore alla fisicità di Gesù, io mi mangio Gesù fisicamente, più che alla spiritualità, e questo è frutto un poco di un umanesimo che dà sempre più valore alla materia che allo spirito. Dio, dice la scrittura, esprime la creatività facendo l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E nel 27 dice, Dio, ripete, creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, cioè come se non fosse sufficiente una prima affermazione, è ripetuto. Perché? Perché è così ripetuta questa affermazione? Perché la cosa più sottile dell'azione del demonio nella vita dell'essere umano è quella di fargli dimenticare la sua origine spirituale, quindi di riportarlo semplicemente, non dico a livello animale perché già sarebbe un livello alto, ma a livello quasi sotto l'animale, perché voi sapete infatti che un uomo che si dà in preda al suo istinto può essere molto peggiore di un animale. Ne va come conseguenza che spesso le persone, dopo grande delusione degli uomini, cominciano ad amare di più gli animali e a legarsi agli animali. Quello è un altro discorso, non lo vogliamo, non dico fino ad arrivare alla zoofilia, però dico a livelli incredibili di rapporto con la natura animale. Quindi li creò a immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi è un concetto importante questa definizione, perché al di là della precedenza che l'essere umano maschile nella creazione, Dio determina questa differenza già sessuale, quindi li crea come uomo, è inteso come maschio e femmina. Quindi uomo in questo caso denota non la natura sessuale maschile, ma l'umanità, la stessa umanità. Nella mente di Dio, quindi, esiste già l'idea di una creatura differenziata fisicamente, sessualmente ed emotivamente parlando, è capace di relazionarsi in un rapporto complementare e totale nello stesso tempo con l'altra parte di se stessa. Io scrivo qua, perché con l'altra parte di se stessa? Perché scopriremo in realtà, secondo quello che ci dice la Genesi, che la donna in qualche modo è come se esprime e contiene e rappresenta una parte di questa creazione uomo, nel senso di umanità, definendo non solo un'entità di caratteristiche corporee, fisiche, sessuali diverse, ma anche dal punto di vista emozionale, sebbene non si possa fare una netta separazione, e sebbene oggi ci sono uomini molto femminili e donne estremamente mascoline, ma è come se nell'uomo e la donna si esprimano tante caratteristiche complementari e quindi che possono diventare un grande aiuto se si vede la complementarietà. Cioè, la complementarietà non è semplicemente sulla sfera sessuale, là è più facile capire che c'è una complementarietà fisica, ma è più importante capire anche che questa complementarietà è anche su altre sfere emozionali, relazionali, eccetera, eccetera. Quindi, leggendo infatti in Genesi 2:18, è molto bello ancora ricordare l'inizio della nostra stirpe umana, poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. E questo ci, se volessimo riflettere, ci fa capire che in realtà la componente relazionale con una persona complementare, quindi per certi versi diversa, può esprimere un rapporto fortissimo, meraviglioso, bellissimo, ma può essere, come purtroppo tanti mogli e mariti poi testimoniano, il motivo di attrito, di lotta all'ultimo sangue, tante volte che si svolge proprio nel matrimonio. Mentre la solitudine dell'essere umano, anche se spesso tante donne e tanti uomini rientrano in questo desiderio quasi di avere in se stessi le caratteristiche dell'altro sesso, quindi mentre Dio ha detto l'uomo è solo, gli farò un aiuto convenevole, nel momento in cui questo aiuto convenevole, questa relazione di coppia non diventa costruttiva, è come se uno volesse tornare a una situazione ancestrale dove si rende uno, solo, senza bisogno dell'altro. Non so se è chiaro. Voi casomai prendete appunti, perché l'argomento è così vasto che richiederebbe tante precisazioni. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile, dice infatti la scrittura. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni bestia selvatica, tutti gli uccelli, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Questo è quello che Dio vide. Chiaramente oggi, purtroppo, come dicevo poco fa, l'uomo tende sempre di più a assimilare a se stesso un animale, quindi alla fine il cane gli rimane fedele, magari la moglie e il marito è più difficile, mentre l'animale in qualche modo, tranne qualche stato di pazzia indotto dall'uomo, perché normalmente gli animali non dovrebbero impazzire di se stessi, ma l'animale rimane costante, rimane fedele. Ma anche oggi sapete bene, con quegli eventi di cani anche, diciamo, non randaggi, ma cani di padroni che possono assalire, eccetera, eccetera. Quindi la follia sta passando pure al regno animale. Quindi l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne è osso dalle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Quindi questo è un concetto importante che dal punto di vista scientifico ci porterebbe all'idea della clonazione, ma che in qualche modo ci fa vedere che c'è una tendenza, se volete, dal punto di vista psicologico, femminile e maschile, in rispettivamente uomini e donne. Tant'è vero che spesso, questo non è l'argomento, quando ci sarà l'incontro delle varie chiese parlerò della cura d'anima e dei disturbi della sfera sessuale, ma c'è una omosessualità latente in ognuno di noi, solo che nel progetto di Dio c'è una differenziazione sessuale, c'è un progetto in cui i sessi si orientino in una certa maniera e quindi non è una cosa costruttiva poter sviluppare questi lati latenti che fanno parte dell'altro sesso. Questo è un altro discorso abbastanza complesso, non lo trattiamo, però ve lo lascio come spunto di riflessione. Ecco perché Dio in questo atto creativo è come se immaginasse due direzioni, due estrinsecazioni dal punto di vista fisico, emotivo, ma non dal punto di vista spirituale. Infatti vedremo che non esiste uno spirito donna e uno spirito uomo. Infatti è scritto in Galati 3:28, Paolo dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. È ovvio che non sta dicendo che non esiste il maschio e la femmina, ma sta parlando di una realtà spirituale che è quella che viene rigenerata nella nostra esperienza con Cristo, nella nostra esperienza nel progetto di Dio, e che chiaramente non ha delle caratteristiche di differenziazione tra uomo e donna. Quindi il nostro spirito, dove abita lo Spirito Santo, non è uno spirito maschio, non è nello spirito di mia moglie, è uno spirito femmina. Tanto è vero che questa realtà della dimensione spirituale poi caratterizzerà proprio la dimensione eterna, dove le differenze di sessualità, le differenze di corporeità non avranno più un grande valore quando saremo in cielo. Per ora hanno un grande valore, hanno una grande importanza, le vogliamo un attimo centralizzare insieme proprio per non fare sì che questa cosa meravigliosa che è la sessualità donata da Dio non diventi invece un sistema in cui ci distruggiamo, facciamo del male agli altri, eccetera eccetera, ma possa essere vissuta nella progettualità che Dio ha previsto e soprattutto nella sfera del matrimonio possa diventare qualcosa di costruttivo, di creativo e di tanti altri aspetti che vedremo ci sono nel rapporto sessuale, ma in una maniera proprio da farci crescere e da farci andare sempre di più verso una unità di coppia. Il fatto che l'uomo è progenitore per certi versi della donna e anche nel nome Ish, è il nome dell'uomo. Isha nell'aramaico è proprio dall'uomo, quindi come se questa radice femminile viene fuori dall'essere umano. E è importante, non possiamo spendere altre parole, ancora ricordarci questo nell'origine per capire poi alcune differenze. Per questo, poi conclude questa parte della scrittura, l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Vogliamo subito andare a un altro punto e notare due dimensioni diverse di consapevolezza sessuale. In Genesi 2,25 è scritto: ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. In Genesi 3,7 invece si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Quindi quello che, soprattutto per gli uomini, c'era un film ai miei tempi, si chiamava Vedo Nudo, non so se era Marcello Mastroianni, non me lo ricordo, Orlando Buzzanco, qualcuno di questi vecchioni ora, che è come se fosse dominato da questo senso della nudità. Nella dimensione iniziale della creazione umana, la nudità non era collegata a questa spinta così forte da una parte e quindi a questo senso anche del pudore dall'altra e a questa vergogna che normalmente dovrebbe creare la nudità. Dico normalmente perché oggi, nel tentativo di ritornare in questa situazione originaria, proliferano i campi dei nudisti o delle nudiste, la stessa cosa è al di là del sesso, proprio nel tentativo di recuperare questo sentimento iniziale dove non c'era vergogna, dove non c'era, ma in realtà voi sapete che recuperare la situazione originaria dell'uomo senza passare attraverso Gesù è un'impresa impossibile, nel senso che si può fare naturismo, si può fare alimentazione biologica, si può fare tutto quello, ritornare alle origini, si può negare la civiltà, però questo non ti porta a quella purezza, a quella libertà che semplicemente l'opera di Cristo ha potuto restituire all'essere umano. Quindi, seppur tanti di questi metodi potrebbero anche essere positivi per la salute, non hanno la capacità di riportare a quella situazione iniziale dove, proprio perché mancava ancora la dimensione del fallimento umano, quindi della caduta, mancava la natura demoniaca dell'uomo, una cosa bella come la sessualità è potuta essere distorta e cambiata e trasformata nella più forte energia motivante per l'essere umano. Vedi Freud, libido, spinta tremenda che a livello umano può motivare, dicevo poco fa, soprattutto in maniera più evidente agli uomini, ma anche in una maniera diversa, con esigenze, con bisogni di protezione, di affetto, e quindi sapete bene come questi bisogni, sia più maschili da una parte, più femminili, siano poi preludio di tante esperienze negative, distruttive, proprio nella ricerca estrema di una soddisfazione che, se non passa prima attraverso Dio, rischia di poi degenerare e di creare un sacco di problematiche. Non è l'argomento, ma vi ricordo che proprio spesso alla genesi delle deviazioni sessuali, quindi di un uso esasperato, esagerato, sia anche delle perversioni, eccetera, eccetera, sta proprio quello che diceva Paolo ai Romani: quando l'uomo è stato messo al centro, quindi anziché l'uomo adorare e servire il creatore, ha cominciato ad adorare e a servire la creatura, quindi ha cominciato a pensare di poter trarre la propria soddisfazione, il proprio massimo godimento, anziché da Dio e dalla scoperta di questa immagine di Dio con cui siamo stati creati, ha cominciato a cercare, prima di chiaramente di infiammarsi per il sesso opposto, ma lì dove questo non è sufficiente, questo ha portato poi a meccanismi sempre più sottili di deviazione, di perversione e di deviazione sessuale, proprio legati al fatto di dire: io devo avere il massimo, devo usare qualche cosa che mi è stata data da Dio e che è bella usata nel modo come Dio ha progettato, la devo usare proprio per trarne il massimo godimento. Dico, in questo caso è la sessualità, ma voi capite bene che qualunque cosa della nostra vita, questo spesso lo sottolineiamo, diventa così fondamentale, diventa oggetto di distruzione e quindi uno può dipendere da qualunque cosa e può impazzire dietro una dipendenza da qualunque cosa, anche il lavoro, anche tante cose, anche gli oggetti, anche gli animali, anche l'amore dell'amore. Può diventare una trappola grandissima. Io incontro giornalmente persone che sono innamorate dell'amore e quindi non si potranno mai innamorare realmente di una persona proprio perché vanno a caccia di questo amore ideale che è diventato sostituto della realtà di Dio. Per questo dico, dal momento della caduta, la sessualità, prima protetta dalla purezza e dalla santità della natura umana, viene deturpata anch'essa ed asservita al cuore insanabilmente maligno dell'uomo. E potrà, come vedremo in seguito, essere rivalutata e rivissuta in una maniera costruttiva solo dopo l'opera salvifica di Cristo e soprattutto in seno all'istituzione matrimoniale, che è proprio l'argomento che poi tratteremo nelle prossime puntate. Esistono, pur dicevo poco fa, non esistendo differenza nello spirito tra un uomo e una donna, esistono delle differenze nell'anima, esistono delle differenze nel corpo, queste sono molto evidenti, e non possiamo sottolineare, ma ci ritorneremo in termini proprio poi di modalità di vivere la sessualità, e chiaramente voglio ricordarvi anche quello che fu la conseguenza del fallimento in Genesi 3:16, alla donna Dio disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Quindi in qualche modo qui esprime un bisogno estremo di protezione, lasciando perdere la prima parte che è più legata alla maternità, quindi questo bisogno estremo di protezione che spesso però diventerà dominio da parte dell'uomo. Credo che l'esperienza più costante che possiamo registrare nella vita di una coppia è che quel desiderio di protezione, quel bisogno di amore che la donna esprime tante volte non solo viene disconosciuto, ma tante volte viene anche ad essere opposto a un desiderio di controllo, di dominio, e questo fa parte proprio dominio, non dico di autorità, perché voi sapete che nella immaginazione, nel progetto di Dio c'è un'autorità spirituale data al marito, ma una cosa è autorità spirituale, una cosa è dominio, sono due cose completamente opposte, e quindi è evidente in questo che come causa del fallimento c'è una problematica che interessa la sfera di relazione nell'anima, ma interessa anche la sfera di relazione sessuale, questo lo vedremo meglio in seguito. E ad Adamo invece Dio disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Quindi delle conseguenze che spesso sicuramente interferiranno e se non lo comprendiamo, avranno la capacità di condizionare quel dono meraviglioso della sessualità nel matrimonio, rendendolo qualcosa di non soddisfacente, di non gratificante, e questo proprio per varie componenti in cui il lavoro sicuramente assume una certa valenza, in cui il bisogno affettivo un'altra valenza, in cui il desiderio di dominio dell'uomo un'altra valenza, eccetera, eccetera. Cioè tanti aspetti della natura umana interferiranno anche sulla sfera sessuale, e questo soprattutto per la donna, come vedremo, perché diciamo la modalità di vivere la sessualità è meno collegata a un impatto visivo e a una eccitazione rapida e diretta, ma a altre vie. Quindi evidentemente, poi, siccome per vivere una sessualità buona al matrimonio bisogna essere preferibilmente in due, cioè nel senso, non, cioè dico sia in due, ma in due Dio deve essere nell'essere, come vorrei dire, insieme, nell'essere complici, è una parola brutta, ma nell'essere veramente in qualche modo in complementari, complici, insieme, perché sennò chiaramente, anche se poi in qualche modo la sessualità viene vissuta insieme, in realtà c'è qualcuno che la subisce, c'è qualcuno che subisce perché l'altro la subisce, eccetera eccetera, potremmo fare tanti meccanismi, ma in ogni caso non è così costruttiva e positiva come Dio l'ha prevista. Ogni essere umano, in ogni caso è importante sottolineare, nell'esperienza di conversione ritrova una dimensione di esistenza appagante indipendentemente dal fatto di sposarsi o meno. Quindi questo è importante già capirlo, che nell'esperienza con Dio c'è già una completezza, un'anticipazione di quello che poi sarà la vita nel cielo, in cui si potrebbe anche dire che una vita vale la pena di essere vissuta anche se uno non necessariamente si sposerà, anche se uno non necessariamente vivrà una continuità sessuale. Però vedremo poi dopo che ognuno ha un suo dono da Dio in questo senso, ma è importante ritrovare in Cristo, nella nostra esperienza cristiana, una sconfessione che senza la libido non ha senso l'esistenza, dico, scusate il giro di parole, cioè che senza la carica sessuale, senza il potere avere un uomo o una donna, la vita non è degna di essere vissuta. Questo è qualche cosa, possiamo accendere un poco. Anzi, Paolo, in 1 Corinzi 7,7, si esprimerà in questa maniera dicendo, questo per dire che non dobbiamo pensare che essere single significa essere sfigati a vita o essere, non so, cioè, o essere privi di chissà quale, diciamo, situazione. Anzi, dicevo, per certi versi, l'apostolo Paolo, esprimendosi in 1 Corinzi 7,7, dice: io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io. E non stava parlando in quel caso semplicemente dell'essere imitatori suoi come lui era imitatore di Cristo, ma stava parlando della condizione matrimoniale. E però poi aggiunge: ma ciascuno ha il suo proprio carisma o dono da Dio, l'uno in un modo o l'altro in un altro. E questo ci fa capire che c'è una modalità diversa di potere vivere nella nostra vita, e un poco collegandoci all'affermazione di Gesù in Matteo 19,12 che citeremo velocemente, c'è la possibilità di avere il dono dell'essere da soli, con tutto quello che comporta di positivo e qualcuno dice di negativo, come c'è il dono di essere insieme, con tutto quello che comporta di positivo e di negativo. Quindi questo ha a che fare con una abilità, con un carisma, ma qui quello che dice Gesù ancora di più sottolinea le differenze di queste vocazioni, se vogliamo. Matteo 19,12 dice così: poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Ma Gesù, ma che volevi dire? Allora, certamente, senza approfondire, però questo essendo un discorso generale sulla sessualità, intanto che cos'è eunuco? Eunuco nella storia erano delle persone, credo che lo sappiate tutti, le quali venivano evirate o in età prepuberale, cioè prima che sviluppassero le caratteristiche sessuali secondarie, e quindi in quel caso mantenevano proprio tratti femmini, voce da ragazzino, eccetera, eccetera, o in età post-puberale, se sopravvivevano all'intervento, perché bisogna dire che allora la tecnica chirurgica non era ai nostri livelli, invece ne mantenevano delle caratteristiche più maschili, però venivano usati non soltanto, guardate un po', questo è sottile, non soltanto per essere custodi o guardie di luoghi dove c'era abbondanza di donne, ma anche per avere affidate delle cariche di carattere militare, religioso, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché in qualche modo, è strano, ma spesso una delle motivazioni che può mandare a rotoli anche un impegno, un incarico, ha a che fare, guarda un poco, nuovamente con quel discorso della libido, e questo dico non soltanto nell'ambito di una coppia dove magari a un certo punto una persona che ha un richiamo sessuale più forte magari può mettere in crisi il tuo rapporto, perché dici: com'è possibile, se io voglio bene a mio marito o a mia moglie, che sento un richiamo sessuale così forte per un'altra persona? E quindi dico, non soltanto una incapacità sessuale di trasformare, di influenzare le scelte umane, in quel caso di rompere un matrimonio, ma anche quello che può avvenire quando una persona ha una grande missione, ha un grande compito, ma in qualche modo viene deviato, viene condizionato, viene influenzato dalla sua spinta sessuale. Questo tante volte si può manifestare in maniere diverse. Io spesso faccio l'esempio, come spesso siamo condizionati anche nelle cose più stupide. Perché? Perché per esempio i bar stanno cercando di mettere delle bariste donne? E magari donne avvenenti, formose. Perché? Perché questo aumenta il numero di caffè che gli uomini. E io penso anche al contrario, solo che, ripeto, come vedremo poi, il sex appeal è diverso, ma la sfera, perché tutta la pubblicità è incentrata sul nudo? Perché? Perché chiaramente questa spinta interna, questa spinta soprattutto fantasticata, perché poi sembra che gli italiani poi non siano così grandi amatori come dicono di essere nell'atto pratico, serve a motivare, a canalizzare tutte le energie. Ecco perché dico, ritornando al discorso degli eunuchi, persone venivano messe a capo di cariche religiose, proprio perché in questa maniera, secondo chi faceva questo ragionamento, sarebbero stato meno sensibili, meno di parte femminile, meno sensibili alle seduzioni, alle influenze delle donne della loro vita, e quindi in teoria avrebbero svolto il loro compito meglio. Quindi quando Gesù poi definisce vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, non si sta riferendo a questi. Nella seconda parte, vi sono gli eunuchi quali sono stati fatti tali dagli uomini, evidentemente ha un riferimento a un'azione specifica per rendere una persona non soltanto fisicamente, diciamo, come vorrei dire, incapace, ma diciamo anche in situazioni di isolamento, una che è in prigione, prigione da solo, dico, evidentemente non può avere rapporto con nessuno, è in qualche modo fatto dagli uomini, quindi sono situazioni fisiche, situazioni determinate proprio a una vera e propria virazione, come nel quel caso, come situazioni anche legate a violenze, ad altre cose, ma non approfondisco. Quelli nati da sé, evidentemente ci sono persone con delle caratteristiche, noi lo vediamo anche oggi, che dal punto di vista fisico non hanno una capacità coeundi, cioè una capacità di avere relazione, una capacità di riferirsi, ma quello su cui voglio sottolineare un poco è: vi sono gli eunuchi quali sono stati fatti eunuchi da se stessi a motivo del regno dei cieli, chi può capire capisca, cioè che hanno scelto questa condizione di verginità, se potremmo usare un altro termine per esprimere, di purezza dal punto di vista sessuale, proprio in vista del potere adempiere una progettualità che Dio ha dato loro in maniera ancora più irreprensibile, ancora più forte, ancora più intensa. Non sto parlando di una costrizione alla verginità, di un'imposizione al celibato, ma sto parlando di una scelta volontaria che permette di avere una comunione per certi versi più grande con Dio, tant'è vero che quando poi nell'ambito del rapporto si parlerà di avere momenti più forti di comunione, nella preghiera si dirà per un tempo separatevi, ma poi tornate subito assieme affinché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Però evidentemente separatevi per la preghiera esprime sicuramente questo fatto che nel digiuno sessuale c'è anche la possibilità di avere un contatto, come nel digiuno fisico c'è la possibilità di avere una percezione più grande, più importante, più forte della presenza di Dio, solo che nel caso del matrimonio, aggiunge l'apostolo Paolo, dice non fate durare questo periodo molto, perché questo poi creerà un sacco di problematiche, questo ci ritorneremo in seguito. Ma dicevo, c'è sicuramente una importanza nel potersi consacrare a Dio, nell'essere veramente dedicati a Dio, e questo indipendentemente dal fatto di farlo da giovani, ma ci sono persone che a un certo punto della loro vita, dopo aver vissuto una sessualità sregolata, dopo aver vissuto magari una serie di rapporti distruttivi, eccetera, eccetera, capiscono realmente che forse per loro la cosa migliore è vivere donando questa sfera a Dio e consacrandosi a Dio, non certamente quando hanno 90 anni, perché lì solitamente, anche se ci sono dei vecchietti che non scherzano a spinta sessuale, dico, ma anche in un'età dove ancora potrebbero avere una certa spinta sessuale, sentono di poter servire Dio. Naturalmente questo discorso, abbiamo fatto l'esempio dell'eunuco maschile, ma in qualche modo, sebbene diciamo non si facevano delle eunuche, cioè non si per sorvegliare gli uomini, e neanche con tecniche dell'infibulazione che purtroppo sono presenti in popoli ancora del un poco del terzo mondo, eccetera, eccetera. Dicevo, ma questa cosa del consacrarsi a Dio vale per gli uomini come per le donne, cioè nel senso di mettere in secondo piano la sfera relazionale, sessuale, matrimoniale per servire il Signore in maniera più intensa, più forte. Paolo infatti in 1 Corinzi 7:25, stiamo arrivando verso la fine, vorrei dare almeno un quarto d'ora a qualche domanda, perché penso che si generino sicuramente delle domande. Quanto alle vergini, Non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere, come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io penso che il motivo della presente situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene starsene così. Sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. E se una vergine si sposa, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Ecco, certamente la tribolazione della carne non riguarda esclusivamente la sfera sessuale, la difficoltà di comunicazione a livello sessuale, ma riguarda la difficoltà di comunicazione a tutti i livelli, di cui quello sessuale è quello più istintivo, ma poi c'è quello delle emozioni, dell'anima, eccetera, eccetera. Essere single non soltanto evita alcune tribolazioni della carne, ma ci permette, secondo l'Apostolo Paolo, di servire il Signore più liberamente. Ancora, infatti, in 1 Corinzi 7,32, l'Apostolo Paolo continua e dice: «Vorrei che foste senza preoccupazioni, chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore». Non sta parlando di quegli scapoloni che vogliono darsi la bella vita e quindi non si sposano proprio per il contrario. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, di come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. E così anche, reciprocamente, la donna senza marito, vergine, si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. La parola chiave qui è: i suoi interessi sono divisi. Allora, chiaramente questo non significa che se uno poi è sposato, per seguire il Signore deve distruggere il proprio rapporto. È chiaro? Questo è detto sia agli uomini, che potrebbero essere così spirituali da non tenere in considerazione la importanza della comunicazione nella coppia, a cominciare dalla sfera sessuale, che sarà oggetto delle prossime puntate, e a continuare da tutti gli aspetti di relazione, ma anche da parte delle donne che sono così spirituali da negare l'importanza del rapporto fisico. E io incontro decine e decine di matrimoni portati in crisi proprio perché la moglie è troppo spirituale per capire i bisogni sessuali e per poter soddisfare e avere soddisfacimento. Non è solamente la difficoltà a capire il soddisfacimento del marito, ma anche la incapacità di capire il bisogno di essere soddisfatta sessualmente nel rapporto di coppia. Quindi gli interessi divisi, chiaramente, nel campo del matrimonio diventano invece degli equilibri da raggiungere. Se invece, chiaramente, non ci si sposa, sia uomo o donna, chiaramente questo potrebbe essere un modo di servire Dio meglio, non di stare sempre a lamentarsi: ah, non mi sono sposato, sono zitello, o zitello sono, nessuno mi vuole, nessuno mi cerca, eccetera, eccetera. Chiaramente io sto dicendo soprattutto nella concretizzazione di un rapporto, ecco perché possiamo essere anche cercati sessualmente, possiamo, ma questo non è un rapporto, questo è un usa e getta, diciamo, che oggi purtroppo è molto di moda, però che danneggia notevolmente. Questa è un'altra discussione che possiamo mettere come preliminare, visto che non ci andremo nel matrimonio. Quella illusione che avere più rapporti sessuali prematrimoniali serva a vivere una sessualità matura da sposato, in realtà è una grande illusione, anzi spesso si produce proprio il contrario. Non è l'argomento, poi magari faremo qualche cosa per i giovani, per i single, per quelli che si devono sposare, tratteremo questo argomento. Però dicevo, purtroppo oggi c'è una logica diversa, come a dire: io devo provare tutte le donne di questo mondo per essere sicuro di scegliere quella giusta o quella buona o quella buona. Ma poi non è così nella pratica, e i matrimoni di persone che hanno vissuto in questa maniera spesso saranno quelli più distruttivi e più deleteri, per ragioni che non sto qui a sottoporvi. Nell'attesa della scoperta del carisma personale, ci ricorda l'apostolo Paolo, rispondendo a una lettera, lui dice in 1 Corinzi 7:1: ora quanto alle cose di cui mi avete scritto, ebbene per l'uomo non toccare donna. Chiaramente non sta parlando di un tocco così, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Cioè, come dire, ognuno tocchi quella, le cose sue, sue o direttamente sue. Vedremo in questo, quando scenderemo più in particolari, che proprio nell'appartenenza la scrittura dice che il corpo del marito non è del marito ma è della moglie, così come il corpo della moglie non è della moglie ma del marito. Quindi questo è come una specie di diritto di possesso da non esercitare con violenza, ovviamente, o con dominio, ma che dà una continuità, che dà una specie di situazione che ci riporta a questo talamo o letto incontaminato, che è in fondo poi la situazione ancestrale. Quindi è come se nel rapporto tra un uomo e una donna si possa rivivere questa situazione di non vergogna, anzi Dio vuole che si arrivi a rivivere. Purtroppo non sempre si arriva a questa situazione, perché ci sono i blocchi, ci sono le esperienze, i traumi infantili, il modo distorto di vivere, magari di aver vissuto certe esperienze sessuali, per cui c'è sempre magari tante volte un pudore esagerato tra moglie e marito, che invece dovrebbe gradualmente scomparire. Cioè dovrebbe essere naturale, dico, per dirla in maniera semplice, tra una moglie e marito essere camminare nudi in una stanza, dico, non uscire fuori dalla casa naturalmente, ma dovrebbe essere parte di questo ritorno a questa sessualità protetta, a questa sessualità primitiva, se vogliamo, così come Dio l'aveva progettata, e nel matrimonio in qualche modo può diventare una esperienza da raggiungere. In ogni caso è bene sottoporre la questione dell'eventuale partner alla volontà di Dio, ricordandosi, e questo lo sottolineo soprattutto in questo ambito dove ci sono persone non sposate, di sposarsi nel Signore, cioè preferibilmente capire che, poiché il denominatore più forte non è, per quanto sembri strano, quello sessuale, quindi, come dire, l'importanza che mi attira, l'importanza che mi sento una spinta libidinosa, cioè, no, ma è l'unione spirituale, è importante capire e valutare nella scelta del partner il fatto che ci sia una comunione spirituale di obiettivi, di intenti, perché se no realmente lì gli interessi divisi diventeranno interessi proprio a compartimento stagno, perché ovviamente la comunicazione ne risentirà, la comunione ne risentirà, e il cammino verso degli obiettivi anche, diciamo, umani sarà molto influenzato dal fatto che il partner non dà il giusto valore alla realtà spirituale. Quindi questo non significa necessariamente della stessa confessione religiosa cristiana, quindi uno così, uno pentecostale, uno non pentecostale, uno... certamente l'ideale sarebbe una comunione, un cammino insieme, ma in ogni caso persone che hanno messo Dio al centro, lì c'è l'incoraggiamento di Paolo a sposarsi nel Signore. E poi voglio concludere con due versi. 1 Corinzi 7:39, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Come vedete ancora questa sottolineatura, nel Signore, non purché lo faccia con qualcuno che gli piaccia, lo fa pure, fa rima, o per cui o purché lo faccia senza sposarsi, o perché lo faccia salvando la faccia, o per tante altre ragioni, ma la progettualità è sempre in una maniera di poter vivere anche l'aspetto sessuale in una dimensione protetta come quella del patto, dell'impegno reciproco, del darsi a una persona non per l'eternità ma per la vita di questo mondo. E ricordiamoci Filippesi 4:6, il Signore è vicino. Questo non solo perché si avvicinano i tempi in cui lui torna. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazia, e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Perché ho messo questo verso alla fine? Perché sicuramente nel costruire nel matrimonio, ma nel poter vivere una continenza prematrimoniale, ci sono molte ansietà, ci sono molte tentazioni, ci sono molti conflitti, per cui è importante ricordarsi che la pace di Dio può guardare i nostri cuori, i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Quindi possiamo parlare a Dio anche delle nostre frustrazioni sessuali, dei nostri bisogni, ma è importante, piuttosto che mettere al centro i nostri bisogni o le nostre difficoltà sessuali nella coppia o tutto quello che vogliamo, sempre inerente alla sfera della sessualità, è importante sapere che c'è una pace più grande che può custodire, che può preservare i nostri cuori fino a che non abbiamo anche o scoperto se abbiamo il dono di stare soli o sposarci, o intrapreso una sessualità più costruttiva nel rapporto. Io incontro molti uomini che mi dicono: io basta, lascio mia moglie perché non si presta, non mi soddisfa sessualmente. Si sentono normalmente autorizzati. Ecco, evidentemente, io non sto dicendo che una moglie che non ha una armonia sessuale sia una cosa bella nella vita di un uomo, soprattutto focoso, ma non da sicuramente portare a questo livello tale da dire basta, allora devo lasciarti, devo trovare un'altra donna, o in una maniera molto più comune mi sdoppio, moglie, amante, che è la tendenza più comune, è più semplice diciamo per certi versi, poi però quando si incontrano moglie e amante diciamo è un po' più complessa la cosa. E io giornalmente vedo come una cultura sbagliata anche della sessualità, un modo sbagliato di intenderla, nel senso è una soddisfazione, dove la trovo me la prendo, o altri slogan ve ne potrei citare un sacco, cioè come hanno il potere di distruggere poi quello che è una vita relazionale e anche una vita sessuale nel matrimonio. Lo vedremo alla prossima puntata. Possiamo staccare.